Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentornati a una puntata di Caffè Cornetto. Oggi è sabato 18 gennaio del 2025 e ringraziamo ovviamente chi ci manda tante email, tanti messaggi, soprattutto la collaborazione che abbiamo fatto la scorsa settimana con Luca di Tracce di Classe. Ha avuto, diciamo, un risultato molto interessante al di là del numero degli ascolti, proprio per l'interazione che noi sempre auspichiamo con chi ci ascolta. La tematica di Sara Vaganetta ha colpito appunto molti di coloro che ci ascoltano e per cui siamo stati enormemente contenti di ricevere le vostre osservazioni, rispondervi ove possibile, e speriamo che anche in questo caso questa prassi appunto venga ad essere consolidata. Oggi parliamo, come potrete immaginare, di Palestina, perché in realtà questa puntata l'avevamo programmata un po' prima di quello che è avvenuto a seguito del presunto cessate il fuoco. Però insomma è un tema che, come sapete, per noi è cruciale per la comprensione della contemporaneità, ma penso che insomma, diciamo, una cosa abbastanza scontata e condivisa: quello che sta avvenendo, il genocidio ai danni della popolazione palestinese, la conflittualità che si è allargata a macchia d'olio coinvolgendo Libano, Siria e tutti gli altri paesi dell'area, lo Yemen, ovviamente chiaramente va a generare una idea di mondo che cambia in maniera molto rapida, coinvolgendo ovviamente un numero eccessivo, enorme, spaventoso di palestinesi che vengono ad essere uccisi e vengono ad essere colpiti dalle bombe israeliane, anche in un momento come quello attuale in cui appunto si parla di cessate il fuoco. Ecco, questo va detto, sarà ovviamente oggetto di discussione. Mentre ne parliamo, noi centinaia di persone, tra cui molti bambini, perdono la vita, che sono diventati numeri che ormai quasi ci lasciano così poco colpiti come era prima. Siamo quasi assuefatti da queste cifre, ma invece sono cose che purtroppo vanno avanti, il sangue scorre in maniera veramente incredibile e ingiustificabile e soprattutto inaccettabile. Per parlare di questo e di tanto altro abbiamo invitato una voce che è abbastanza riconoscibile ormai dalle nostre emittenti, viene spesso a parlare con noi e ci aiuta nelle analisi, che è Bassam Saleh, giornalista palestinese. Abbiamo pensato di invitare anche Kiran Chowdhury, perdonami ancora per la mia scarsa capacità nel pronunciare il tuo cognome, una vecchia conoscenza di Radiograd, intervenne un po' di tempo fa parlando di migranti, ma oggi invece ci parlerà di un aspetto che anche questo spesso un po' viene dimenticato, non viene sistematizzato come invece Kiran ci aiuterà a fare, poiché anche in Europa coloro che si occupano di fornire solidarietà alla Palestina, parlavamo prima di entrare in trasmissione del caso tedesco della Francia, ma anche in Italia, subiscono spesso degli abusi di potere, possiamo definirli così, essendo lei una persona che lavora con un ONG che proprio fa questo di obiettivo principale, ossia offrire tutela legale al movimento di solidarietà per la Palestina. Ci racconterà un po' qual è la sua esperienza di lavoro e perché paradossalmente è necessario, paradossalmente tra mille virgolette, che esista una ONG che si occupi proprio di questo, quando a noi ci spacciano il modello nostro come un modello democratico in cui tutti dovrebbero avere il diritto di dissentire o di dire la propria, ma evidentemente tutto ciò è basato su una scelta di razza e quindi insomma i palestinesi vengono perseguiti non solo in patria sotto le bombe, ovviamente in maniera più veemente, ma anche da noi. Allora, è una puntata che appunto dicevamo andrà a toccare tanti aspetti. E io lascerei immediatamente la parola a Bassam, da cui vorrei un commento su questo ipotetico cessate il fuoco. Noi dobbiamo ribadirlo. La puntata che state ascoltando è registrata il venerdì a cavallo dell'ora di pranzo, quindi 24 ore prima rispetto a quando viene ascoltata, perché qui le cose stanno cambiando in maniera talmente rapida che è giusto collocarci nelle considerazioni in un momento specifico, perché quello che potrebbe avvenire le prossime 24 ore non lo riusciamo a intuire. Però la prima considerazione è: questo cessate il fuoco, al di là del fatto che non è rispettato, perché le vittime le abbiamo viste, i bombardamenti continuano, secondo te può rappresentare veramente un momento di cambiamento in quello che sta avvenendo ormai da più di un anno in Palestina? E poi, questa è una domanda ovviamente provocatoria, Bassam, per cui sta a te un po' cogliere o meno il livello di provocazione. Si tratta di una vittoria del popolo palestinese o di qualcosa che gli assomiglia, o semplicemente di una tappa, oppure qualcos'altro che magari ci spiegherai meglio? Quindi lascio a te la parola, raccontaci un po' come la vedi questa fase storica così complessa che viviamo.
Grazie anche per tutti gli ascoltatori di questa ottima radio, di questo ottimo programma, prima di tutto. Non si tratta di un cessato il fuoco, secondo me. Si tratta di uno scambio tra prigionieri e cosiddette ostaggi, non solo israeliani, ma di molte nazionalità, insomma, compresi americani e altre. Per questo hanno bisogno di cessare il fuoco. Quindi non è un cessato il fuoco permanente, perché anche negli accordi, nel testo che è stato distribuito, e penso che ci sono altri testi ancora da modificare, perché fino adesso il governo israeliano doveva riunirsi oggi per sancire questo accordo di scambio, ma dall'altra parte è stato rimandato non solo a domani ma a lunedì. Quindi ci sono molte cose ambigue e incomprensibili di questo accordo. Scambiare, si poteva fare questo accordo in una settimana. Dai, una settimana, perché Hamas e gli altri gruppi riescono a raccogliere o a capire quanti sono rimasti di questi ostaggi vivi o morti, e fare uno scambio completo in una settimana. Perché l'hanno fatto così, a tre fasi che durano 146 giorni? Una. E questa è una incognita che io ancora non riesco a capire, perché già hanno fatto trattative prima per Shalit, per esempio, qualche anno fa, durata tantissimo, però in un giorno hanno fatto lo scambio. Invece questo dura tutto questo tempo. Capisco tutte le condizioni che hanno fatto questa trattativa. I garanti chi sono? Stati Uniti d'America, Egitto e Qatar. Questi sono i garanti, e quali capacità o possibilità ci hanno di obbligare Israele a rispettare questo accordo? Non si sa. Alcuni fanno paragoni fra questo accordo e l'accordo con il Libano, con Hezbollah. Ma il giorno dopo Israele continua fino ad oggi a violarlo tutti i giorni. La Commissione internazionale, imposta dai francesi e americani, non è riuscita neanche a fermare questo. Potranno fermarlo in Palestina, a Gaza? Una. L'altra incognita: l'Egitto, che ha avuto un ruolo molto importante in questa trattativa, è anche il paese più interessato, perché c'è il confine con Gaza. Perché questo annuncio non è stato fatto in Egitto, per esempio al Cairo, non a Doha, in Qatar? Anche un'altra incognita è questa. Ora, cosa pensano i palestinesi? Sì, tanti hanno cantato vittoria. Per me non è la vittoria. Per me la gioia della gente di Gaza, per quello che soffrono sotto i bombardamenti, a dire siamo salvi o possiamo essere salvate all'ultimo momento, e questa è la grande gioia, è piena di dolore, di sofferenze, di tutto quello che hanno subito. Da un anno e quasi quattro mesi non riescono a dormire, perché i droni girano, i bombardamenti, gli arresti, le uccisioni sotto i loro occhi. Capisco la gioia dei Gazawi e ne sono veramente contento per loro, anzi, molto felice per loro. Però vorrei che questo dura e continua questo cessato il fuoco, che la gente riesce veramente a dormire, non chiedono altro. Io ho sentito più di un amico, un conoscente a Gaza, cioè, finalmente adesso posso dormire, cioè, non c'è il drone che fa zzz tutta la notte sopra le nostre teste. Speriamo, perché io me lo auguro veramente. Tante hanno detto, ci danno il momento di cercare i nostri parenti, i nostri familiari che stanno ancora sotto le macerie. Che ti devo dire? Questa è la gioia dei palestinesi, che si, e non più, è una natura dei palestinesi, questo pure l'ho scritto io stamattina un post su Facebook, in cui siamo abituati a vivere la gioia con il dolore. Dolore e gioia sono due componenti che fanno la psicologia del palestinese, perché tutti i giorni lo vediamo, chi ha perso il figlio, chi ha perso quello. L'altro giorno vedevo un vecchio che dice, adesso vado a seppellire mio figlio perché ho trovato la testa. Cioè, immaginate questa situazione, questa gente che vive a Gaza, io penso che sono loro gli unici che possono dire e gioire, dire qualcosa di quello che succede e gioire anche essere gioiosi di quello che succede, che non ci sono i bombardamenti, che possiamo tornare a casa. Ma dove? Quale casa? Anche questo bisogna pensare. Perché si sta calcolando che per ricostruire Gaza, secondo le agenzie dell'ONU, dobbiamo arrivare al 2040. 2040, per ricostruire la Gaza. Adesso loro dicono, facciamo entrare le tende, le case prefabbricate, per farle almeno trovare un tetto, ma la gente vuole tornare a vivere sotto la macerie della casa propria. Non vuole rimanere chi stava al sud, andato al nord, chi stava al nord vuole tornare al nord. Ma questo Israele lo permetterà? E il progetto israeliano qual era? Qual è il progetto sionista? Ma non dal 7 ottobre in poi. Il progetto sionista, da quando è nato il sionismo, è nato lo Stato di Israele, e di mettere fine al popolo palestinese, alla causa palestinese. Quindi, questo sì, non possiamo dire che sono riusciti. Hanno un fallimento. Hanno un fallimento enorme. Stamattina Ben Gafir è uno dei ministri di Netanyahu, uno dei più fascisti, che si nazista proprio, si è dimesso perché non è d'accordo nemmeno a permettere ai Gazawi di raccogliere i loro morti, i loro feriti, di continuare a vivere, perché vuole continuare la guerra fino alla soluzione finale. Questo è il discorso che dobbiamo guardarlo. Quindi chi dice vittoria? Ma io guardo... No. Cioè, basta guardare Gaza che capisce che non è una vittoria, perché Gaza è distrutta all'80-85%, è stato distrutto, infrastrutture distrutte, non c'è nulla, la gente muore di fame, muore di freddo, i bambini muoiono per malnutrizione perché manca qualcosa da dare da mangiare. Questa è la situazione. Certo che gli abitanti di Gaza festeggiano, ma è normale, anche io festeggio con loro, ma sapendo perfettamente qual è la situazione. Non posso cantare vittoria, perché ancora per me la vittoria è tornare tutti in Palestina e avere il nostro Stato come tutti gli altri popoli nel mondo. Questa è la vittoria mia. La vittoria mia è che Gaza torna in piedi, che la Cisgiordania non sia nel progetto sionista per continuare questo genocidio domani. Che queste sono le cose che dobbiamo pensare. Che l'unità palestinese, anche per parlare di cose interne, sia unito. Il popolo è unito, ma le nostre grandi organizzazioni si devono unire, trovare il modo per unirsi anche su un programma di minimo. Non c'è un palestinese che può chiamarsi contro la resistenza, però tutti i tipi di resistenza, non è solo quella armata, perché c'è un momento in cui tu puoi usare la lotta armata, un momento devi usare la lotta armata con la diplomazia, con la politica, con la lotta popolare. Tutti i tipi di resistenza sono diritto dovere del popolo palestinese. Quindi abbiamo fatto quello che possiamo fino adesso, abbiamo resistito a Gaza, perché siamo rimasti in casa. La grande resistente adesso, la grande resistenza palestinese, che i palestinesi, che il popolo palestinese rimanga sulla propria terra, non esca fuori. È questo che stiamo parlando. Su questo ci sono anche dei punti, per esempio nell'accordo che c'è stato poco di scambio, che ci mettono a pensare molto su questo. C'è un punto che prima o poi usciranno anche i militari di Hamas, c'è scritto usciranno i militari di Hamas e di altri gruppi. Ogni persona può avere 3 accompagnatori con lui. La prima fase sono 50 persone, poi fino a 142 giorni il totale dovrebbe arrivare a quasi 8.000 persone. Anche questo è un problema da discutere. Tanti avranno bisogno di cure, tanti avranno quello, ma tanti forse, perché sono militari, dobbiamo farli uscire fuori. E questo aiuta la resistenza palestinese o aiuta i palestinesi a rimanere in casa loro? C'è un punto interrogativo, lo penso io come pensano tanti altri che hanno letto con dettagli anche questo. Poi ci sono altri allegati che noi non possiamo immaginarlo, insomma, perché fino a questo momento Israele gli conviene che continua a trattare con Hamas, perché l'obiettivo di Netanyahu che Hamas deve essere sradicata, ma a lui gli conviene perché fino all'ultimo ostaggio, e non so se domani inventa altri ostaggi, dirà sì, è morto uno durante i combattimenti, non sappiamo dove sta, e comincia a bombardare. Quindi non c'è nessuna garanzia che Israele può continuare, perché il progetto loro è di continuare. Ora, la divergenza fra le varie destre estremisti israeliane può giovare che questo governo potrebbe avere dei problemi interni, ma non per quanto riguarda i palestinesi, cioè una soluzione per la questione palestinese che deve essere politica, concordata con tutti le parti, perché non è solo Hamas non parla a nome del popolo palestinese, è un'organizzazione del popolo palestinese, ma non tutto. Quindi ci sono altri che devono avere il loro diritto a dire qualche cosa. Fino adesso questo è quasi un tabù, non si parla. In Egitto da ieri c'è una delegazione di tutte le organizzazioni palestinesi per parlare del giorno dopo, quando uscirà l'ultimo soldato israeliano. Tanti dicono che l'ANP, l'OLP non hanno ruolo. Non è vero, perché nel testo c'è anche questo, c'è il valico di Rafah, si deve aprire per far uscire questo. L'Egitto ha insistito su questo, che deve essere l'autorità nazionale palestinese con il controllo internazionale per far uscire e entrare anche gli aiuti umanitari che devono entrare. Quindi è un accordo, come si dice, pieno ancora di intoppi. Fino a lunedì io non mi garantisco, nessuno di noi garantisce o può essere sicuro che Israele non continua a bombardare. Hanno fatto l'annuncio. Cosa farà Trump con questo per obbligare Netanyahu, il suo gruppo di fascisti, a camminare avanti? E questo non lo vedo, perché se Biden prima ha dato tutti gli aiuti a militare, armamenti, economico, politico, diplomatico a Israele, al governo di Netanyahu, Trump non sarà meglio, non credo, perché l'immagine fra loro due, fra Netanyahu e Trump, vediamo un disastro futuro per tutta la regione del Medio Oriente, perché questo è il progetto sionista americano del nuovo grande Medio Oriente. Non ci saranno più gli stati e nazioni che abbiamo conosciuto, ma vorrebbero fare degli stati, statarelli di etnie e di confessioni religiose secondo il paese, quello che stanno facendo in Siria, come il Libano già diviso fra le varie fazioni. E un'altra questione che forse tanti non sono accorti nemmeno: il nuovo presidente del Libano era il presidente della Corte Penale Internazionale. Vi rendete conto di questo? È stato tolto di là per fare il presidente in Libano, e al posto suo verrà un'altra, quella l'unica, mi sembra dell'Uganda, l'unica che ha votato contro il mandato di arresto a Netanyahu, forse sarà lei la presidente. Quindi, collegando tutto quello che succede attorno, non è che abbiamo domani un futuro pieno di rose, ma pieno di spine da togliere una per una, e questo dipende da capacità della leadership palestinese, tutta la leadership palestinese, dai palestinesi stessi, che devono costringere questa organizzazione a trovare un modo di parlare al mondo, di chiedere che cosa vogliamo fare. La decisione di fare guerra o pace non è una decisione di una sola organizzazione, ma di tutte le organizzazioni palestinesi. E questo dobbiamo capirlo, devono capirlo tante persone, che noi da anni stiamo dicendo. Il progetto è molto più grande di palestinesi, ma riguarda tutto il Medio Oriente. I risultati abbiamo visto: Libano non c'è più, Siria non c'è più, rimasto solo il Houthi nello Yemen, che sparano ogni tanto qualche missile. L'asse della resistenza è indebolito e non esiste, perché dopo la Siria praticamente finito. C'è un altro asse che sta nascendo, anche questo va studiato, tra Turchia e Arabia Saudita, perché dal posto di un'arcata sciita c'è cioè un'arcata sunnita, e ognuno cerca di mettere le mani sulle risorse di questa zona, perché a livello geopolitico, a livello di risorse naturali è pieno, e quindi tutti vogliono questo.
E questa, e non solo, aggiungo, Sabassam, come abbiamo detto altre volte, anche lì passano dei corridoi economici molto importanti. Esatto. Allora, la cosa che volevo aggiungere io è che ovviamente noi, trovandoci al di qua del Mediterraneo, per fortuna in questo momento, quindi vediamo un po' la guerra a distanza, e questa è una cosa che fortunatamente ci vede, ci dà la possibilità di osservare con maggiore tranquillità questi fatti di enormità, diciamo imprevedibile fino a qualche anno fa, però insomma vede anche, ci dà la possibilità di dover rivestire un ruolo, no? Nell'opposizione per quanto possibile. E noi abbiamo chiamato Kiran proprio a partecipare a questa trasmissione perché ci ha molto incuriosito che il fatto che sia necessario nella cosiddetta culla della democrazia, che qualcuno si occupi di tutelare, ecco, di dare tutela legale letteralmente a dei palestinesi che si trovano all'interno delle nostre comunità, è che l'unica cosa che fanno probabilmente di male è quello di cercare di sensibilizzare, magari di portare avanti delle battaglie. Lo dicevamo prima, è vietata la kefia in Germania, non si può più manifestare, alcune parole sono tabù, ma semplicemente mettendo un post che parla di Palestina in rete viene immediatamente censurato. Allora, siccome adesso noi siamo andati un po' lunghi su questo primo blocco, io, se Peppe è d'accordo, manderei un po' di musica, rientrerei immediatamente in trasmissione e chiederei a Kiran in che cosa consiste il suo lavoro, quali sono i casi che spesso si trova dinanzi a lei, che deve studiare, e perché appunto è necessaria paradossalmente una tutela legale in questo momento. Quindi buon ascolto e ci vediamo fra qualche secondo.
Han convertido al pueblo de Palestina tan solo en una tierra quemada. Armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en Palestina. De la justicia internacional, Palestina sometida a la guerra por una ocupación ilegal, y armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en Palestina.
Otra vez
la historia se repite en
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto e stavamo parlando di Palestina e di tutti i suoi aspetti. In particolare avevamo chiesto a Kiran di raccontarci un po' qual è la necessità di una tutela legale dei palestinesi in Europa, lì dove appunto il diritto, la democrazia dovrebbero essere tutelati, invece così non è. E quindi raccontaci un po' quello che avviene, quali sono le cose che ti trovi davanti nella tua attività lavorativa quotidiana.
Ciao a Radiograd, grazie per l'invito, un saluto anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, in realtà è un tema di cui io penso che si parli molto poco e sono contenta di essere oggi qua a parlarne. Come dicevi prima Francesco, io lavoro per un'organizzazione che si chiama European Legal Support Center, ha sede diciamo nelle principali città europee, e cerca di fornire tutela legale a quello che è il movimento di solidarietà per la Palestina, intesa in senso ampio, quindi non solo chi diciamo svolge un attivismo, comunque un'attività politica più militante, ma anche chi negli ultimi mesi e soprattutto dal 7 ottobre abbia voluto poi prendere sempre più voce sul tema, che per noi è stato anche molto importante vedere una crescita, no? Di questa voce che sembrava che dopo, insomma, prima del 7 ottobre sembrava che la questione palestinese purtroppo era diventata un po' quiescente su, diciamo, nel dibattito politico e pubblico europeo. E, dicevo, sono molto contenta di essere qua a parlarne, perché in realtà la nostra organizzazione esiste già prima del 7 ottobre. La repressione del movimento esiste in Europa da molto prima dell'anno scorso. In realtà noi esistiamo dal 2019, su mandato tra l'altro di diverse ONG, quindi della società civile palestinese, che si è proprio resa conto di come chi si occupasse di Palestina, parlasse di Palestina in Europa, fosse sottoposto a forme di censura, dalle più lievi alle più gravi, al punto che poi quasi da essere costretti, no, ad abbandonare l'arena, il dibattito pubblico e politico. Questo fenomeno ovviamente era, dico ovviamente ma forse non è così ovvio, però era molto forte, è ancora molto forte in Germania, che è un paese che tu hai citato per ovvi ragioni storiche. L'Inghilterra segue subito, bisogna dire, e poi abbiamo visto come questi paesi siano un po' divenuti anche esempio anche per gli altri paesi europei, e l'Italia è una di queste, negli ultimi mesi, proprio in tutto quello che è stata la repressione delle voci in solidarietà. Tra i fenomeni che noi abbiamo visto ce ne sono di varia natura, quindi si passa dalle classiche diffamazioni, quindi l'associazione, no, di appellativi dal terrorismo all'utilizzo del concetto di antisemitismo in maniera ovviamente non appropriata, laddove le critiche ad Israele vengono considerate come forme di antisemitismo, per esempio, oppure i licenziamenti. Molte persone, per esempio, si sono trovati proprio a dover a contratti che venivano dissolti, oppure accordi di lavoro che venivano meno nel momento in cui i datori di lavoro venivano a scoprire la loro, diciamo, il loro posizionamento politico rispetto alla Palestina. Per non parlare di tutto quello che riguarda le manifestazioni, quindi la libertà di espressione, la libertà di assemblea, il fatto che appunto l'ottenimento delle autorizzazioni per scendere in piazza sia diventato sempre più difficile, e chi comunque scende in piazza e manifesta pacificamente, questo l'abbiamo visto anche in Italia negli ultimi mesi, viene sempre più assoggettato a una forma di polizia e di attenzione securitaria che è molto spesso ingiustificato rispetto anche a volte ai numeri o anche al contenuto e anche le stesse, soprattutto alle modalità che poi questi gruppi hanno. Posso andare avanti per sempre, nel senso che ci sono stati molti casi di censura a livello accademico per quanto riguarda proprio ricercatori, professori, per non parlare di tutto quello che riguarda le ripercussioni sulle vite dei migranti. Ricordiamo che la questione palestinese ovviamente è centrale non solo per i palestinesi in Europa, ma per diverse comunità in Europa, soprattutto comunità che magari vengono dal Medio Oriente o che sono comunque vicine alla causa, e che quindi si sono poi ritrovati a dover in realtà affrontare delle problematiche di natura migratoria, in cui appunto perdevano i documenti, oppure gli veniva impedito l'ingresso in determinati paesi europei nel corso dei viaggi, e fino a poi fino a situazioni come abbiamo visto, anche questo è stato un caso, diciamo, che è passato agli onori della cronaca, forse disonori della cronaca, negli scorsi mesi, di persone che sono proprio state rinchiuse in CPR, hanno rischiato un rimpatrio per aver semplicemente espresso solidarietà su un post su Facebook o sulle piattaforme. Tra l'altro non stiamo parlando di post con dei contenuti diciamo particolarmente radicali, ma semplicemente appunto espressioni di solidarietà anche molto semplicemente, molto anche non so come dire, però umane, di pancia, no? Che insomma, visto ciò che abbiamo visto da 15 mesi a questa parte, penso che sia stato molto naturale per diverse persone esprimere proprio il terrore, il disgusto per quello che stava succedendo a Gaza negli ultimi mesi. Questa è la situazione. Ovviamente in paesi tipo la Germania e l'Austria addirittura ci sono queste mozioni a livello locale, quindi parliamo a livello cittadino, ma anche fino a livello regionale, federale, che vengono chiamate mozioni anti-BDS, per cui viene proprio previsto che chiunque si esprima su diciamo chiamate di boicottaggio Israele, che poi sono chiamate che si allineano col diritto internazionale, quindi la chiamata alle sanzioni, quindi a chiamare anche a rendere Israele responsabile di tutte quelle che sono state le violazioni, non, ricordiamo, non per forza dal 7 ottobre in poi, ma ben prima, perché ovviamente Israele esiste da ben prima e continua ad avere diciamo un ruolo di violazioni nei confronti della popolazione palestinese da molto molto prima, e forse fin dalla sua istituzione, in realtà anche prima da un mio punto di vista. Però appunto ci sono proprio queste mozioni che chi chiama o chi si chiama per il boicottaggio di Israele, oppure mette in dubbio la legittimità di Israele di esistere, eccetera, anche solo banalmente su dei concetti di diritto internazionale che sono abbastanza condivisi, viene negato a queste persone, viene negato l'accesso a qualsiasi spazio pubblico e privato, quindi i contratti contengono le clausole anti-BDS, per cui le persone devono effettivamente riconoscere, diciamo devono anzi discostarsi dalle posizioni che chiamano per il boicottaggio di Israele. Anche i gruppi politici, per esempio i gruppi di solidarietà in Germania e in Austria, non trovano degli spazi in cui fare la loro attività politica, ma anche solo chiamare una conferenza, perché appunto esiste questo tipo di mozioni a livello locale che gli impedisce proprio l'accesso al contesto cittadino, regionale e locale. Quindi questa è, diciamo, la situazione che noi abbiamo visto, che io insomma vedo il mio lavoro da quando faccio parte di ILSI, ma che appunto la nostra organizzazione ha visto fin dalle origini. La cosa ovviamente che diciamo abbiamo anche notato è stato come appunto gli esempi, diciamo, nordici e europei stiano diventando sempre più delle guide, diciamo, per gli altri paesi. Quindi abbiamo visto in Italia essere adottate tutta una serie di misure, per esempio tutte le misure sulle manifestazioni, che prima non c'erano, mentre proprio sono state introdotte un po' alla stregua della Germania e l'Inghilterra. Per darvi un po' di numeri, così, che i numeri fanno sempre effetto, noi nel 2019, anzi scusate, fino all'anno scorso, quindi fino a prima dell'ottobre dell'anno scorso, avevamo circa un'ottantina di casi all'anno. Questo ovviamente dipende anche da chi ci conosce, quanto siamo conosciuti nei paesi, dentro il movimento, eccetera. Quindi non è un numero indicativo, ma è solo per dire, dare un'indicazione, diciamo, di massima. Dall'anno scorso, dal 7 ottobre del 2023, i nostri casi sono proprio aumentati, e abbiamo seguito oltre 1200 casi. Dal 7 ottobre dell'anno scorso fino a adesso più o meno, quindi diciamo la fine del 2024, che sono le nostre più recenti statistiche interne, quindi c'è stato proprio un aumento esponenziale dei casi. Noi siamo aumentati anche come numero internamente, perché poi per fortuna abbiamo trovato anche la solidarietà e il sostegno, insomma, dai gruppi che credono nel nostro lavoro. E la cosa che è molto interessante, secondo me, qua vale la pena dirla, è proprio di come in realtà i casi poi tendono ad avere spesso delle soluzioni positive in corte, che dimostra ancora di più come lo strumento legale rispetto alla solidarietà, al movimento di solidarietà palestinese, viene utilizzato quasi come un'arma di censura da parte di gruppi ovviamente che hanno più potere e peso e che possono azionare quegli strumenti in maniera più facile rispetto poi a soggetti che invece si trovano anche in delle posizioni in cui è difficile trovare anche le risorse e il tempo per difendersi e insomma andare in corte. Pensiamo cosa significa subire un processo per chiunque di noi, comunque ha un impatto molto forte, e quindi quanto l'utilizzo proprio dello strumento legale nei confronti del movimento può anche avere un impatto rispetto al dibattito pubblico e politico su quello che riguarda la Palestina in Europa.
Poi aggiungo io, Kiran, considera pure che la maggior parte di questi sono migranti, magari con difficoltà nell'avere dei documenti regolari, e quindi affrontare un processo significa non solo, innanzitutto, conoscere l'esistenza dei propri diritti, che non è affatto scontato, soprattutto in quelle comunità meno diciamo, coscienti rispetto a quella palestinese che storicamente ha, diciamo, un livello di coscienza superiore, cultura, quindi non conoscono i loro diritti spesso, e quindi vengono poi a trovarsi in una difficoltà enorme, che rischiano di perdere lavoro, quel poco che sono riusciti ad avere, dicevi tu, di attivisti mandati all'interno di CPR, insomma, situazioni di estrema gravità. Beh, poi alla luce del fatto che la pervasività degli strumenti di sorveglianza, no, è diventata tale per cui siamo ormai compresi, diciamo intercettati in tutte le nostre maniere, e soprattutto alla luce del fatto che Musk è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti, ombra o non, questo non si è capito, e sembrerebbe lui che, insomma, sta gestendo anche direttamente tutto quello che dicevamo prima con Bassam, cioè c'è stato il fuoco, il ruolo è fondamentale, anche direttamente, voi sapete bene che lui è proprietario anche dei satelliti Starlink attraverso SpaceX, no, sapete che proprio in questi giorni è scoppiato fortunatamente un razzo, sono molto felice, ve lo confesso, dell'insuccesso di quel personaggio che non mi fa affatto simpatia. Comunque, insomma, ha gestito parti della campagna ucraina-russa, ha chiesto soldi, così come Bezos, perché ormai non è da solo, insomma, è da tempo che sono tutti e 5-6 quelli che un po' rappresentano questa che è stata chiamata oligarchia. Non so se avete sentito il discorso di Biden proprio qualche giorno fa, il 15 di gennaio, gli oligarchi come quelli russi ormai vengono chiamati. Comunque, ad ogni modo, insomma, diciamo che i casi probabilmente si moltiplicheranno, immagino, Kiran, perché se è vero che ormai ci intercettano su tutto e salvano tutto, e noi siamo sempre meno capaci di gestire la nostra pancia nelle, diciamo, cioè, sperando di non essere intercettati, ma di fatto ormai tutto quello che passa per la rete è materiale, come ci ha insegnato la Shoshana Zuboff, è chiaro che le prospettive sono abbastanza complesse da capire. Cioè, il livello di censura che tu giustamente ci hai raccontato con un caso studio molto emblematico, è presumibile che prenderà una strada ancora più grave e più inclinata, magari non esclusivamente sul caso palestinese, come ci auguriamo, sperando che quello sia un conflitto che prima o poi incontri un limite prima che finiscano i palestinesi, perché, come diceva lui Bassam prima, la soluzione finale per alcuni rimane ancora il discorso prioritario, e parliamo di quelli che stanno al governo, Netanyahu incluso dal mio punto di vista, anche se magari lui sta negoziando alcune posizioni, per cui, insomma, si vedrà quello che succederà. Ecco, Kinan, io sono convinto che avrai parecchio lavoro davanti a te, questo te lo dico con amarezza, ma penso che tu lo sappia molto meglio di me. Allora, un'ultima cosa volevo chiedere, poi andiamo un attimo in pausa musicale, però prima di passare al terzo blocco vorrei riprendere un po' le parole di Bassam del primo, quando faceva riferimento alla ANP e all'OLP, perché questo era uno dei temi che ci eravamo ripromessi di affrontare sia con Bassam che con Kiran, perché è qualcosa che noi, come immagino chi ci ascolta, ha necessità di comprendere un po' meglio. ANP, Jenin, insomma, si sono letto delle cose abbastanza strane, no? Polizia di Abu Mazen che sparava addosso ai resistenti di Jenin, situazioni molto ambigue, chiaramente filtrate sempre dai giornalisti italiani, che con tutta la buona fede che possano metterci, che è un po' uguale alla nostra, tante volte, secondo me, noi compresi, ci perdiamo dei pezzi semplicemente perché, non appartenendo ad alcune comunità, leggiamo sempre dei fatti con delle lenti un po' viziate dalla nostra origine, dalle nostre abitudini e dalle nostre chiavi di lettura con cui leggiamo i fatti nostri. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo sempre essere umili nel cercare di affidarci a chi ne sa di più per cercare di capire effettivamente quello che è successo. Perché poi dicevi giustamente, Bassam, che il ruolo di ANP e OLP mi pare che venga ripreso nuovamente all'interno almeno delle bozze che girano del cessate il fuoco. Ecco, vorrei sapere da te nel terzo blocco, a questo punto, facci capire un po' quello che sta avvenendo. Abu Mazen che riesce fuori, poi è uscita fuori questa notizia giusto a ridosso di questo presunto cessate il fuoco che al momento non è effettivo. Ecco, che c'è di vero? Abu Mazen è un personaggio molto compromesso che rispunta fuori dopo mesi in cui non si era più sentito parlare di lui, pretende di avere un ruolo nella ricostruzione di Gaza, l'ha detto esplicitamente. Mi chiederei anche come, perché tu hai parlato del 2040 per la ricostruzione di Gaza, ma io aggiungo pure, avete idea che vuol dire smaltire corpi umani e macerie di quella portata? Dove li mettono? Nel mare? Cioè, insomma, ci vuole, al di là del tempo, un'impresa economica che io dubito sia alla portata di imprenditori palestinesi, visto che quelli che sono rimasti, insomma, non è che abbiano un granché da spendere in questo. Per cui diciamo che la questione si va delineando in maniera molto complessa sia su Gaza che altrove, ma a questo punto direi di lasciare parola nuovamente alle note scelte con cura da Peppe e ritorniamo tra un minuto con Caffè e Cornetto.
1948, nasce lo Stato di Israele, l'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.
Se parruri una terra senza più confine, identità precisa, paramuri palestinesi, civiltà derisa, strumentalizzata da estremismi religiosi, da governo di sionisti, casa assai pericolosi, stuprata dalle bombe dei missili americani, so di gente che va a letto col fucile nelle mani, aggrediti nella vita materiale e spirituale, ostacolato dello sviluppo economico e sociale. La Palestina piange da più di 60 anni, lacrime di sangue, Israele che fa danni, esercitando mafia e strategia del terrore, c'è un signore all'americani, capite popolo oppressore.
La libertà di un popolo in catene, di avere certe scene bolle sangue nelle vene.
Parrami carrammate, rince case di famiglie, fa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figlie, massacrano, rapinano
cultura e tradizione di una terra senza pace, né speranza e l'amore.
È trasformato in odio dalla gente nella strada, che con chiese e pietre in mano dà sostegno all'intifada.
Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina.
So di monti, so di case, di coloni, dove l'acqua si spreca e non arrivano i rumori,
quegli orribili suoni,
son protetti da una reggia, laggiù invece la terra è arsa e quel boato che già è l'acqua che sorseggia, Israele che saccheggia,
una civiltà sfrazzata che sta di terra bruciata,
politica sionista basata sul disprezzo e sul ripudio d'esistenza di chi fa la resistenza.
E vincite, non sa più nulla, su cattivisa decisa l'intifada come arma di difesa.
E dall'Africa all'America Latina al Medio Oriente,
in atto una guerra globale permanente. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina.
Israele, Palestina, 60 anni di conflitto, ogni giorno strage, io non posso stare zitto. Tra il vivere e il morire, il passo è breve, la situazione è sempre peggio, sempre più grave. Io penso agli innocenti che gridano vendetta, coinvolti in una guerra assurda, c'è chi non accetta di starsene a guardare, si imbottisce di tritolo, in nome della sua terra e del suo Dio prende il volo. E tu che lo condanni, lo chiami terrorista, ma il sangue che provini sul suo popolo non ti basta. Fomenta accanimento contro tutto il mondo islamico, strumentalizzando il gesto di un fanatico, che critico ma biasimo, è il kamikaze ennesimo,
che muore disperato ma è sempre pessimo.
Per te è solo un pazzo, per te è un invasato, ma quel ragazzo vede guerra fin da quando è nato. Cresciuto tra i soldati e lo sparo di un siluro, pensavo al suo futuro che sbatteva su di un muro. Muro di vergogna, muro di sionisti, ma tanto per buaci siamo tutti terroristi.
Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia le barbarie.
Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto, parlando di Palestina, di ipotetico cessate al fuoco, ma anche attraverso le parole di Kenan, della censura che viviamo noi e soprattutto i palestinesi e anche altre popolazioni migranti qui in Europa e nella cosiddetta cura della democrazia, che invece sembra non essere più tale. Allora, prima di chiudere, facciamo riferimento al ruolo di ANP, ai fatti di Jenin che sono stati commentati e alla nuova emersione di Abu Mazen, personaggio di cui non sentivamo più parlare, neanche avevamo tanto l'esigenza di sentirne parlare, devo dire la verità, almeno personalmente. Ci racconti cosa sta succedendo internamente, per quello che hai capito ovviamente, Bassam, non pretendiamo da te una lettura omnicomprensiva, ma almeno tu che sei palestinese hai più la capacità di leggere, diciamo, tra le maglie di una situazione che è molto magmatica.
Allora, mi permetti prima fare una piccola premessa. Che cosa è l'ANP, Autorità Nazionale Palestinese? L'Autorità Nazionale Palestinese è nata secondo gli accordi di Oslo, però chi l'ha creata è stata l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP. Quindi è una costola, l'ANP è una costola delle OLP. Quindi, per essere chiari, quindi l'OLP sta cercando, non da oggi, da tanto tempo, il riconoscimento a livello internazionale, iniziato dal 1974, e siamo arrivati all'altro giorno quando questo riconoscimento di uno Stato palestinese è arrivato a 148 paesi nel mondo. Facciamo parte dell'ONU, facciamo parte di tutte le organizzazioni internazionali che grazie a questo lavoro politico-diplomatico fatto dal presidente Abu Mazen in primo particolare. Non per elogiare, so che avete tanta critica, ma la realtà è questa. Chi ci ha portato a essere membri della Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Penale, chi ci ha portato all'ONU, tutti questi riconoscimenti sono stati fatti tramite l'OLP. Quindi questo è molto importante da ricordarlo sempre. E senza quel riconoscimento non saremmo stati capaci di andare alla Corte di Giustizia Internazionale a emanare tutte le risoluzioni o la proposta di risoluzione che hanno fatto. E questo è molto importante ricordarlo sempre. Quindi, e questa è una. Seconda, l'ANP o l'Autorità Nazionale Palestinese non è solo a Gaza. L'Autorità Nazionale Palestinese controlla o dovrebbe controllare Striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. Questi sono i territori in cui questa autorità è nata. Poi ci sono varie divisioni tra territori A, B, C. Questi sono dettagli che hanno molta importanza, ma non è il momento di spiegarlo. Insomma. Ora, Israele, da quando è nata l'ANP, il gruppo dirigente attuale in Israele, la destra estrema israeliana, ha un obiettivo. Hanno ammazzato Rabin per non far crescere o nascere uno Stato palestinese. Questa penso che è chiara. E hanno continuato, adesso hanno il governo in mano, quindi hanno preso tutta la possibilità, tutta l'opportunità che gli sono capitate fra le mani per continuare questo progetto. Ora, l'autorità nazionale, i territori palestinesi sono riconosciuti come uno Stato membro osservatorio all'ONU. E come tutti gli Stati, ha i suoi apparati di sicurezza, di polizia, di vigili urbani, ma l'ANP non è solo la sicurezza, l'ANP anche è il Ministero della Salute, è il Ministero dell'Educazione, è il Ministero dei Prigionieri. Ci sono tante strutture che danno vita a questo popolo. Quando parlo, cioè, sì, l'ANP è solo polizia, no, non è solo polizia, c'è anche il Ministero della Sanità che sta finanziando, che ha finanziato tutto quel massacro che ha fatto Israele in Gaza, non solo dal 2007, ma anche dal 2007 in poi, non solo dal 2023, insomma. Quindi esistiamo, c'è più del 50% del PIL nazionale dell'ANP viene speso a Gaza per garantire il cibo, il gas, l'acqua, la luce, la sanità, l'educazione, sono tutte capellare, insomma, per pagare anche i familiari delle vittime di Israele, i martiri, insomma, e i familiari dei prigionieri. Quindi non è una cosa solo che riguarda la polizia palestinese che ha fatto quello o quell'altro. Come tutte le polizie, ma tutti i servizi degli apparati statali, insomma, fanno il loro dovere. Il loro dovere è quello di proteggere i palestinesi, non scontrarsi con gli israeliani. Questo lo sappiamo. Dopo il 2002, quando è stata la seconda intifada, e la polizia palestinese o la sicurezza palestinese ha avuto dei scontri con l'esercito israeliano molto forti, compreso Jenin, che è stato distrutto il campo. Ve lo ricordate? O qualcuno si dimentica questo? Quindi Jenin per noi rappresenta, come l'ha chiamata Arafat all'epoca, Jenin grado, cioè il senso della resistenza, non solo dalla seconda intifada, ma molto prima, all'epoca degli inglesi. Ricordatevi, a Jenin c'è ancora un cimitero dei soldati iracheni che hanno combattuto nel 48. Quindi è una città molto rivoluzionaria, diciamolo, che lo sappiamo perfettamente. E nessuno contro questa resistenza. Ma ci sono dei gruppi che noi, almeno chi segue i nomi, cognome, li conosciamo, le famiglie, conosciamo molti di loro. Ci sono dei nuovi gruppi, non quelli che hanno fatto la resistenza, che si sentono giovani, vogliono combattere a qualsiasi costo. C'è qualcuno che ha approfittato di questa situazione. A me, se tu vuoi fare la resistenza armata in Cisgiordania, parla pure, il territorio è aperto, nessuno ti può chiudere, ma non farla dentro il campo. Quando tu vai a fare le dimostrazioni o le sfilate di militari dentro il campo, come dire, siamo qui, venite a bombardarci. In più, fai quello e abbiamo sono state accettate più di una volta queste manifestazioni di forza. Però che tu bruci l'ospedale di Jenin, mi fa venire il dubbio della tua identità, da se veramente sei un combattente o sei un delinquente. Ti metti le mine nelle strade di Jenin e spari contro le sedi istituzionali, che queste non appartengono né a Abu Mazen né a nessuno, ma appartengono al popolo palestinese. Noi abbiamo pagato sangue per mettere questo. Quando tu mi mandi i ragazzini di 15-16 anni e con loro c'è uno tutti coperti e tira fuori, li vede il poliziotto palestinese, li vede che sono ragazzini, non spara, e questi mandano, buttano a lui, a questo soldato palestinese, a questo militare palestinese, buttano una bomba incendiaria e muore bruciato. Dall'altra parte ci sono anche sbagli, ha sbagliato la polizia palestinese a sparare contro un giornalista, c'è un'indagine nel mezzo e c'è una anche, porteranno tutti davanti al tribunale. C'è stato ammazzato un altro bambino, ma dalla polizia palestinese sono morti fino adesso quasi sette militari, perché nessuno parla di questo. Allora, qui è intervenuta la polizia palestinese per dire che questo basta, bisogna riportare la città di Jenin e Jenin, il campo, ai suoi abitanti. E questo è stato fino all'altro giorno. Adesso c'è una mediazione fra le varie parti notabili palestinesi, gli intellettuali, la società civile è intervenuta, e speriamo che la questione Jenin si risolve in pochissimo tempo e torna alla normalità per i cittadini, perché Israele non ha bisogno di un pretesto. A Tul Karem l'altro giorno hanno scavato tutta l'infrastruttura di Tul Karem, di Ain Shams. A Jenin l'hanno fatto qualche mese fa, prima di questa storia di ANP, resistenza, perché non è contro la resistenza, è contro un gruppo che è uscito fuori dalla legge. Quando tu cominci a sparare contro la sede istituzionale, alla provincia o al governatore di Jenin, vuol dire che tu non hai capito quello che sei. C'è qualcuno che dice che questi sono bagati da fuori, fanno agenti fuori, e io non voglio pensare a questo. Voglio pensare che nessuna goccia di sangue palestinese venga versato da nessuna parte. Questo è il nostro diritto, non vogliamo spargimento di sangue. Già abbiamo provato nel 2007 quello che è successo a Gaza, non vogliamo rivederlo a Jenin né in nessun'altra parte. Israele, per fare anche un altro esempio, l'altro giorno a Jenin ha sparato e ha ucciso una famiglia intera. Perché non ha sparato contro questi che sono combattenti? Ma anche questo per creare tutta questa immagine dell'ANP, che è un'immagine corrotta, collaborazionista, quello con l'altro. Non nego che non c'è corruzione, c'è corruzione, c'è collaborazionismo di qualcuno, ma non tutta l'ANP corrotta. Questi sono dettagli che uno deve capirli quando parlare. Abu Mazen è vecchio, è vero, non arriverà alla costruzione di Gaza, ma non è Abu Mazen che deve fare la costruzione. E parlato l'OLP insieme a tutti gli altri. Noi siamo parte, Gaza è palestinese, non è uno stato autonomo per conto suo, parte del territorio palestinese bombardato, occupato, genocidato dagli israeliani. Se non capiamo queste cose, non capiamo quello che succede. Allora non posso dire no, l'ANP sta sparando contro la resistenza. Non è vero, perché i familiari, gli abitanti di Jenin, come tutti i campi palestinesi, come tutti i palestinesi, sono con la resistenza. Ma io devo sapere e capire chi decide di usare oggi la lotta armata o la lotta politica, o tutti e due insieme. Ma dobbiamo decidere insieme, non un gruppo di persone può trascinare un campo a vedere la Cisgiordania domani come Gaza, e non lo vogliamo. Abbiamo imparato la lezione, sì. E questo, che la maggior parte dei palestinesi, almeno della Cisgiordania, ma anche di Gaza, arrivano messaggi ai fratelli della Cisgiordania: state attenti di quello che sta succedendo, vi vogliono trascinare in questo. Noi non vogliamo che essere trascinati, sappiamo che Israele può fare quello che vuole, non abbiamo, ma Gaza è diversa dalla Cisgiordania. A Gaza entravano le armi, gli aiuti tramite i tunnel, aveva un confine con l'Egitto, era molto aperto. Ma in Cisgiordania siamo in carcere proprio a cielo aperto, viviamo accanto uno all'altro con gli israeliani. Loro non possono bombardare tanto come hanno fatto a Gaza, ma possono anche fare la selezione con la precisione, armi di alta precisione, a sparare anche dentro casa, sparare una sola persona. Quindi, e non abbiamo tutte quelle armi. L'autorità nazionale, la polizia dell'autorità nazionale palestinese ha pochissime armi e sono armi di ordine pubblico, non di guerra. Non abbiamo né i carri armati, né i missili, niente, perché sono tanti compagni che pensano che dobbiamo fare come i vietnamiti, ma noi non siamo il Vietnam. La Palestina non è il Vietnam, non ci sono foreste, non ci sono montagne, non ci sono fiumi, non, cioè, stiamo vivendo sulla terra e dobbiamo essere realisti quando pensiamo a certe cose. La cosa per me a Jenin, spero almeno questi comunicati sono arrivati, arriveranno a una soluzione pacifica fra i palestinesi, una riconciliazione fra le parti e si torna alla normalità. Non voglio vedere un palestinese che spara contro un altro, perché la pallottola che spara contro un palestinese meglio risparmiarla, spararla contro il nemico sionista.
Sì, direi che di nemici ne avete abbastanza. questo sono d'accordo, non sprecarla tra di voi mi sembra. No, vedi, ti ringrazio per il punto di vista che è molto diverso rispetto a quello che abbiamo anche trovato sulla stampa, perché insomma poi le accuse si capovolgono, no? C'erano i cosiddetti resistenti che accusavano la ANP di essere collaborazionisti, come dicevi tu, che magari una parte c'è, ma in toto dei servizi segreti israeliani. Molti hanno sottolineato che il fatto che sia stata sospesa Al Jazeera, che poi questa notizia che ci è arrivata, ti chiedo anche di confermarlo, sia stato un po' come hanno fatto poi gli israeliani, cioè l'attacco alla stampa. Però questo è quello che sappiamo, magari ecco, dici due parole in più, poi chiedo...
No, non voglio. Al Jazeera sta giocando un gioco sporco. Va bene? Allora, non perché gli israeliani l'hanno fatto, lo dobbiamo fare noi. Questi paragoni fra israeliani e palestinesi, lasciateli da parte. Noi siamo palestinesi, abbiamo la capacità, l'intelligenza, la possibilità di analizzare le cose. Al Jazeera ha lavorato molto male. Al Jazeera politicamente, non i corrispondenti che stanno a Jenin, perché li conosciamo e sono stati esclusi a fare le corrispondenze a Jenin perché hanno parlato della realtà com'è, ma ha cercato di creare la fitna, il conflitto, aumentare il conflitto fra i palestinesi in un momento in cui non abbiamo bisogno. Anche io sono giornalista, quindi sono contro qualsiasi tipo di censura, però quando la censura diventa la propaganda, e quello che hanno fatto Al Jazeera, una propaganda mirata, ideologizzata con i fratelli musulmani in modo particolare contro il laicismo palestinese rappresentato dall'OLP e dai combattenti palestinesi che non c'entrano niente con la religione. Questo è il discorso. Ci sono molte immagini che l'abbiamo visto anche i programmi di Al Jazeera, fanno i programmi intervistando i combattenti o fra parentesi combattenti in tanti luoghi, a Jenin, a Nablus, a Tulkarem, e dicono, tutti hanno, uno aveva le strisce qua, uno di Hamas, uno di Fatah, uno del Fronte Popolare, uno del Jihad, tutti, e tutti con le armi, eccetera, eccetera, siamo disposti, siamo qua, che vengano gli israeliani. Mezz'ora dopo la trasmissione di questo programma, quei luoghi sono stati distrutti dagli israeliani, perché quello li ha mandati esattamente dove stanno. Allora, io per salvare anche la mia gente, alle volte sono costretto a prendere decisioni drastiche, sì. Drastiche, sì, ma non nego che ci sono dei giornalisti bravissimi dentro Al Jazeera che hanno raccontato tante cose belle, brutte, com'è. Ma c'è quando la notizia viene trasmessa da Jenin a Doha e poi a Doha viene elaborata esattamente come dicevamo noi, le notizie che ci arrivano devono passare prima a New York, poi passano in terza fase al mondo, e questi non possono farlo. E questa è stata una delle motivazioni che ha costretto l'autorità nazionale palestinese, suo malgrado, chiudiamo Al Jazeera, ma non perché gli israeliani abbiamo fatto come gli israeliani, abbiamo fatto nei nostri interessi, gli interessi della nostra popolazione e della nostra causa.
Grazie Bassam, grazie ancora per il tuo punto di vista che è prezioso, perché ecco, io sono parole che non ho sentito e neanche ho letto con questo punto di vista e questa chiave di lettura. Kiran, vorrei concludere con te un'opinione che un po' prescinde dal tuo lavoro, sempre riguardo la Palestina, visto che sei comunque un'avvocata e hai fatto studi, lavori a livello legale. Quali possono essere, secondo te, le prospettive di questo cessate il fuoco? Ovviamente so che neanche tu disponi di una sfera di cristallo, quindi al momento non ne puoi sapere di più, ma cosa auspichi e cosa pensi sia plausibile che possa accadere, almeno nelle prossime ore, insomma?
Guarda, per me è difficile da dire perché, come ha spiegato prima Bassam, diciamo che le variabili sono abbastanza, cioè ci sono numerosi variabili in questo momento e ci sono anche, diciamo, precedenti storici su diversi cessate al fuoco, situazioni simili che si sono create tra Israele e Palestina, che diciamo a me in questo momento rende difficile darti una prospettazione, diciamo, precisa. Sicuramente io ti posso dire che non ci aspettiamo che questo cessate al fuoco abbia una ripercussione. Io ti posso parlare di quello che possiamo pensare delle ripercussioni in Europa, anche politiche, diciamo, e del posizionamento. Non penso che questo cessate al fuoco cambierà di molto quello che poi, appunto, i palestinesi e chi è solidale con loro ha vissuto nella geografia europea. Ricordo anche che lo sappiamo tutti bene che comunque siamo in un contesto politico, un momento storico di grande avanzamento delle destre, in cui ovviamente la questione palestinese sicuramente non è nell'agenda politica e anzi è considerata antagonista. Quindi, diciamo, da questo punto di vista qua, l'unica cosa che un pochino temo e spero non succeda è che se questo cessate il fuoco dovesse effettivamente poi essere realizzato nelle modalità che vengono disposte attraverso le tre fasi, eccetera, eccetera, quello che spero è che comunque non si torni a una fase completamente, appunto, di apatia rispetto a quello che era la questione palestinese. In qualche modo, per il nostro lavoro, diciamo, è sempre stato molto importante che si continuasse a parlare di Palestina. La Palestina, la situazione non nasce il 7 ottobre, questo lo sappiamo tutti, insomma, chi se ne occupa lo continua a dire a gran voce in tutti i canali da diverso tempo. Non nasce il 7 ottobre, esiste da ormai un tempo che, diciamo, copre diverse generazioni, purtroppo. E quello che spero è proprio che che questo aumento dell'attenzione non rimanga solo relegato alle atrocità che abbiamo visto negli scorsi mesi, ma che anzi siano un allarme molto forte rispetto a quello che invece è la situazione che le persone in Palestina continuano a vivere. In questo momento l'abbiamo visto acuito nella forma genocidiaria, ma in realtà, come ha detto prima Bassam, il progetto sionista è quello dell'eliminazione dei palestinesi, no? E quindi ovviamente il genocidio è stato più efferato a Gaza negli ultimi mesi, ma di certo rimane tra le linee politiche della destra israeliana e comunque rimane tra le politiche del progetto sionista, a prescindere poi dai colori della politica israeliana. Quindi ecco, più che dirti quello che possiamo aspettarci, quello che mi aspetto io da una chiave anche solo legale, io mi auspico che in realtà rimangano gli occhi puntati su quella regione, perché è veramente importante che rimanga sull'attenzione, perché penso che comunque la questione palestinese rappresenti abbastanza un'intersezione di quelle che sono le disuguaglianze e le realtà dei popoli oppressi diciamo nel mondo, con un insieme di fattori che secondo me meritano attenzione costante e presenza e solidarietà da parte di chi come noi invece è più privilegiato e può invece esprimere la propria opinione e la propria posizione.
Io vi ringrazio perché la discussione ha toccato tanti di quegli elementi che francamente non pensavo di riuscire a toccare in così poco tempo, però siete stati sintetici, ma conosco tutti e due abbastanza ampiamente da poter essere, ero abbastanza certo di arrivare più o meno a toccare una nuvola di punti poi che servono per mettere insieme quella immagine in filigrana che è difficile da delineare, e questa trasmissione serve un po' a cercare di dare questi elementi, no? Per permettere a chi ci ascolta di farsi un'idea che altrimenti non è semplice farsi, anche leggendo i giornali o anche i post dei nostri, tra virgolette. Però io in conclusione di questa trasmissione posso dire che sia Bassam che Kiran li riconvocheremo, perché ho l'impressione condivisa insieme a voi che la questione non finisca domani e ci sono tanti elementi ancora da sviscerare. Purtroppo ho paura che la prossima settimana sarà una settimana che ci sorprenderà per le cose che avverranno, poiché appunto leggendo i giornali solo tra ieri sera e oggi le cose sono cambiate con una velocità tale che insomma non sappiamo bene quello che avverrà. Queste trasmissioni servono anche appunto a tirar fuori elementi di ragionamento e spero che abbiamo offerto un buon servizio a chi ci ascolta. Grazie Bassam, grazie Kiran. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ringraziamo la redazione, Radio 100 Passi, e buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.